professor Bizzarri e un medico. Grazie.
Grazie a voi. Ecco, questo dimostra che per fortuna la tecnologia non è onnipotente, questo è un elemento positivo, ecco. Perché uno dei problemi, credo che, spero di poterlo dire alla fine, che non è vero che è la scienza che ce lo dice, la scienza non dice proprio niente, anche perché non mi pare che nessuno abbia in mano, abbia a disposizione il telefono di questa signorina, ma è la tecnologia che purtroppo, anzi questo lo anticipo, noi non facciamo più ricerca scientifica, noi facciamo solo quella ricerca scientifica che ci viene consentita e che viene diretta dalla tecnologia disponibile. È un discorso diverso. Noi possiamo esplorare solo in certe direzioni e siamo finanziati solo se andiamo in quelle direzioni. Quindi c'è un sovvertimento totale. Ed è questo che fornisce poi la base di quella condizione emergenziale. Voi prima ne parlavate, io non ho competenze politologiche o filosofiche, ma mi pare che il ricorso al concetto dell'emergenza era già chiaro in Schmitt, e poi mi pare che Hermann Göring l'aveva egregiamente messo in atto già dal tempo dell'incendio del Reichstag. E qualcosa, la storia si ripete, anche se è la seconda volta qualcuno ha detto in modo di tragedia. Io farò un discorso strettamente scientifico, tecnico, e cioè il problema è se gli elementi su cui si è costruita la strategia di gestione di questa pandemia sono basati su dati certi e affidabili. Ora, noi siamo sommersi da una serie di informazioni che vengono date per scontate, immediatamente fruibili, cioè interpretabili. Non è così. La statistica, la gestione dei dati è una cosa molto complessa e abbiamo, come comunità scientifica, per chi parla attraverso gli studi scientifici, perché l'uomo di scienza è un po' come il magistrato in teoria, dovrebbe parlare attraverso i lavori scientifici che vengono pubblicati dopo tutto un certo processo. Oggi invece abbiamo inaugurato l'era del virologo star, come voi sapete, ma insomma. Quali sono i problemi? Intanto il primo parametro, l'incidenza. Oggi abbiamo 5.000 positivi, 6.000 e così via. Dico subito che il problema qual è? C'è un errore voluto di ordine semantico, l'aver cioè fraudolentemente equiparato il concetto di positivo al concetto di mal di persona portatore di virus infettante, chiamatelo un tore se volete, ricordando la storia della colonna infame che nessuno legge più. Ora qui c'è una differenza fondamentale, perché vedete, questa è un po' la storia di questo virus, che ci mette circa 2 settimane per emergere, cioè per essere rilevato dal nostro strumento. Lo strumento principe è la polypeptide chain reaction, che fa una cosa semplice: amplifica un certo segnale biochimico, che è quello dell'RNA. Faccio un discorso, voglio dire, molto divulgativo, ma cosa vuol dire amplificare? Vuol dire che se io prendo una ruga, per esempio la ruga del professor Cacciari, che ce n'ha tante, segno che ha una storia ovviamente, e questa ruga la amplifico, entro certi limiti rimarrà assolutamente assegnabile solo al professor Cacciari. Se continuo ad amplificarla diventa anche quella dell'amico Mattei. Quindi se vado oltre un certo livello di amplificazione, quella ruga può appartenere a tutti. Che vuol dire? Vuol dire che quando noi andiamo, e questo è uno studio che ho coordinato con tutte le società di patologia clinica del mondo, io sono il segretario dell'Associazione Mondiale di Patologia Clinica, tutte le società escluse i cinesi, perché non abbiamo più rapporti con i colleghi cinesi da febbraio del 2020 per motivi che vi lascio indovinare, e abbiamo pubblicato un lavoro su Nature Scientific Report in cui dimostriamo che cosa succede, che quando vado oltre una soglia di amplificazione sopra i 30-33 gli anni di Cristo di amplificazione, e poi vado a vedere se quel paziente realmente nei suoi fluidi biologici alberga un virus capace di replicare, vedo che non ha più il virus. Questo criterio di verifica, perché la scienza si basa su verifiche, se no faremo quattro chiacchiere al bar, d'accordo, si chiama Primo Postulato di Koch, un personaggio famoso. Quindi, oltre un certo livello di amplificazione, tutto il segnale che io vado a evidenziare rileva o di una pregressa esposizione o del fatto che esiste una sovrapposizione fra virus di una stessa famiglia. Tutti gli uomini sono tali, tutti hanno le rughe e queste rughe avranno qualcosa di comune. Se ci fermiamo a questo, tutti i gatti sono bigi di notte. Bene, sopra i 33, tutto quello che è non vuol dire che non c'è virus. La media delle replicazioni dei nostri test è sopra i 42. Cosa vuol dire tradotto in termini pratici? Come ha detto non io, ma il New York Times, che circa l'80-90% dei cosiddetti positivi non hanno il virus, sono quindi falsi positivi. Quindi ieri abbiamo avuto 5.000 positivi e in realtà sono 1.000, cioè sono 1.000 persone che hanno il virus. Quindi primo problema tradotto in romano è di che stiamo a parlare. Come? 4.000 hanno una, quella che noi chiamiamo cicatrice biochimica. Io rilevo che c'è una positività. Perché? Ecco perché. Ora arriviamo pure a questo punto. Questo è il secondo concetto. Questa è la seconda impostura mass mediatica, perché hanno inventato un ossimoro, il malato asintomatico. Vedete, esiste il malato immaginario. Non voglio citare Molière, ma esiste anche il malato, per esempio, che ha la sindrome dell'arto fantasma. Io taglio un braccio al professor Mattei, scusa, ma e lui continua dopo anni a sentire dolore a quel braccio tagliato. Ovviamente lui non ha una patologia riferita al braccio, ma il sintomo è reale, cioè tu puoi avere un sintomo reale senza patologia. Qui abbiamo invertito tutto, abbiamo persone che sono malate, non hanno sintomi, non sanno neanche di essere malate, sono malate solo perché c'è un segnale che si accende. Siamo impazziti. Allora, questo è il concetto di malato asintomatico. Non esiste il malato asintomatico. Se è malato c'è un sintomo. Se non sei malato, sarai un portatore sano nella peggiore delle ipotesi. Un altro concetto. Ma qui sappiamo che se è vero che l'80-90%, questo 80-90% ha una positività biochimica che non corrisponde a nulla di patologico. Perché? Ma perché esiste sovrapposizione con la famiglia dei coronavirus. Se io ho avuto questo coronavirus un anno fa, oggi magari sono positivo, ma non vuol dire nulla. Questo è un grosso problema, ma non è che lo dico io, questo è il Center of Disease Control di Atlanta. Allora, questo è la Mecca, per noi è la Mecca, perché quando dice una cosa il Center of Disease Control è vero, ed è vero. Il Center di Controllo ha detto: guardate, entro novembre dovete cambiare tutti i test PCR, perché non vanno, perché non distinguono fra l'influenza e la SARS-CoV-2. Però complimenti, questi sono dati del CDC, non è che io mi limito a citare esclusivamente dati. Secondo, il modello. Avete sentito che il primo anno ci parlavano tutti i giorni del modello RI, tanto nessuno ci capisce niente. Quindi ognuno sa le cose sue. Io la mia prima laurea in fisica e chimica, quindi un po' di matematica la mastico. Noi abbiamo pubblicato su Nature un modello alternativo. E è un modello basato sull'incremento differenziale delle velocità rispettive, bla bla, non vi sto ad annoiare, ma questo modello l'abbiamo anche sottoposto al suo superiore, ci hanno detto che è migliore, che va bene, però sa, mi hanno detto, sai, ormai politici e giornalisti si sono abituati all'RT, non possiamo cambiare. Mi sembra una spiegazione sensata. Ma al di là di questo, cosa dice il modello? Il modello ci spiega che l'apparente diversità delle cose come sono andate nelle regioni è solo apparente. Perché qual è l'unico parametro che mi dà la misura dell'impatto? È l'occupazione di terapie intensive. La prima relazione diceva giustamente: se avessimo avuto le terapie intensive 15 anni fa non avremmo... È vero. Aggiungo che noi abbiamo terapie intensive pronte, preparate, pagate, perché non hanno fatto i concorsi per assumere medici e infermieri, perché non hanno fatti, perché poi c'è il bilancio, ma lasciamo perdere. Comunque, cosa ci dice questo modello? Che c'è un unico parametro vero di impatto, il numero delle terapie intensive, che correlano al numero di morti. Tutto il resto è chiacchiere al bar. Ma anche per semplificare, l'importanza dei falsi positivi, ho riportato un caso storico. tutti il corpo di ballo della Scala, tutti positivi, tutti ovviamente irritati, dice ma come, noi stavamo chiusi in cantina, impossibile, ok, hanno rifatto, erano invece tutti negativi. Ma se è successo una, qui si sono privilegiati, perché il corpo di ballo della Scala, mica siamo dei poveracci come noi, l'hanno potuto rifare tante volte. Ma se sbagli addirittura su 40, 40 su 40, quante altre volte sbagli? Morale, i tedeschi, che sono pragmatici, cosa hanno capito? Dice, basta contare i positivi, contiamo solo i ricoveri. Punto. Mi sembra banale. Letalità, già. Letalità non vuol dire mortalità, vuol dire numero di morti su infetti. Qui c'è un grosso problema che non è risolto. Il problema è che c'è una differenza di letalità fra i paesi che è mostruosa. E non sappiamo ancora spiegare il perché. Ci arriveremo dopo. Io dirigo il centro di ricerca sui sistemi complessi, termine che oggi è scomparso dalla società, vogliono trasformare tutto in cose neopositivistiche. Purtroppo o per fortuna la realtà è complessa. L'esempio, la Svezia non è che sia un paese che susciti le mie simpatie da tanti punti di vista, però non ha fatto il Green Pass, non ha fatto quello, c'ha la metà dei morti italiani. Ma ci sarà un motivo da investigare. Però avrete notato che della Svezia oggi non parlano più, parlano dei vari paesi a seconda delle convenienze di distribuzione. Tant'è, e vi faccio vedere questo, questo riguarda la Svezia, vedete la differenza di incidenza, qui c'è un cut-off sui 10.000 casi negli anni fra Italia e Svezia. Qualcuno me lo dovrà spiegare perché le cose in Svezia sono andate notevolmente meglio senza Green Pass, senza lockdown. O non possiamo sollevare queste domande? Intendiamoci, io non ho risposte. Il come? No, no, io non sono Novax assolutamente. Questa è un'altra diatriba sciocca. Io ho fatto 10.000 vaccini, sono stato, ho vissuto in Africa e tutte le parti del mondo. Posso dire che abbiamo, tra l'altro, inserisco subito un concetto. Io ho fatto molte conferenze e lavorato con gli amici cubani del centro del Finlay. Non esiste solo il Pfizer, esistono tanti vaccini che funzionano, nessuno ne parla. Problema, sempre il Center for Evidence-Based Medicine, roba seria degli americani, ci dicono, guardate, che io non posso fare diagnosi di Covid solo perché è presente un marker. È come dire che siccome l'amico Mattei oggi ha 150 di glicemia perché stamattina è andato a ingozzarsi di cioccolata, lui è diabetico. No, non funziona così. La malattia è un percorso, è un processo, non è uno stato. No, cioè, questo è un problema vero di filosofia, è un problema di ontologia della condizione. Allora, anche qui non basta un parametro per definire Covid, occorre altro, tra l'altro parametri clinici e i sintomi di cui dicevamo. Noi avevamo i primi tempi a marzo pochi falsi positivi, perché facevi 5.000 tamponi, ma perché si presentavano 5.000 persone, di cui 4.000 tosse, febbre, stavano male. Lì, grazie, perché ci avevo subito il confronto. Questo è un problema serio. Perché c'è differenza e inattendibilità sulla morte? Questo è un altro nostro lavoro. Vedete, queste sono curve un po' complicate, però ci dice che quando aumentano le terapie intensive, aumentano i morti. Poi c'è un periodo dove le terapie intensive rimangono congelate o addirittura si riducono e i morti continuano a salire. Cioè non muoiono in terapia intensiva, muoiono a casa. Chi è che muore a casa? Beh, se ho 90 anni, la gamba rotta, il diabete, un cancro avanzato e in quel momento non il Covid, ma passa il cimurro del cane, la mia vita viene accorciata di 3 settimane. Ecco perché lì non hai più i morti in terapia intensiva, ma ce l'hai a casa. Perché era gente che doveva morire comunque. Morale, abbiamo avuto molti morti al di sopra degli 80 anni, perché il problema è lì, perché nelle nostre società opulente, dove consentiamo di tutto, è triste dirlo, ma la gente vive al di sopra delle proprie possibilità fisiologiche. E quando passa la livellatrice, avviene un fenomeno noto in epidemiologia, che è quello della mietitura degli anziani. Altra cosa che si iscrive in una valutazione complessiva, su questo usciremo con un altro articolo su Nature, dove dimostriamo che analizzando la serie della mortalità che va dal 2015 a oggi, vediamo che come tutti i sistemi complessi si è avvicinato nel 2020 in un punto di rottura, quello che i matematici chiamano rottura di simmetria, in cui il peso delle contraddizioni ha determinato una catastrofe. D'accordo? Questo quindi cata è un rovesciamento dal greco. Questione vaccini, efficacia, durata, effetti collaterali. Vi faccio vedere questo, un dato pubblicato, Journal Epidemiology, quindi proprio il re degli articoli. Uno qui si dovrebbe aspettare che ci fosse una relazione inversa fra numero dei vaccinati e incidenza. Esattamente al contrario. Vedete, io dovrei aspettare una curva che va così. Mentre invece qui abbiamo che i più vaccinati sono quelli che oggi hanno maggiore incidenza. La mia ragione vacilla, avrebbe detto Amleto. Ma una qualche spiegazione razionale ci deve essere. Non deve essere troppo razionale, perché le origini di tutta questa deviazione che riconfigura il capitalismo come un capitalismo tecnocratico, ma che coinvolge anche la Cina, non ce lo scordiamo, nasce dal giorno in cui un certo signore si era inventato di istituire la festa della Dea Ragione, perché tutto parte dall'uomo macchina e dalla Dea Ragione. La curva epidemia quindi non è correlata. Per di più, oggi ormai comincia a essere chiaro che la copertura vaccinale dopo 6 mesi svanisce. Perché? Vogliamo cominciare a dire che non sono vaccini, ma che è terapia genica? Cosa vuol dire? Vuol dire che, allora, mi sembra che di fare lezioni al secondo anno di medicina, no? Perché stiamo riscoprendo le cose banali in medicina, ma io do un'informazione unica che è utile, dico, trasferisco l'mRNA, dico, cara cellula, tu produci un anticorpo contro lo spike, che bella parola. Ma se il virus, che è furbo, è smart, come tutti i virus RNA, tende a mutare sotto il peso delle circostanze, bla bla bla, selezione, cosa fa? Mi muta lo spike. Tutti i miei anticorpi contro lo spike sono inutilizzabili. Se io emetto un ordine di arresto per il professor Mattei, che si riconosce perché ha gli occhiali, e gli do come riferimento gli occhiali, al professor Mattei basta levare gli occhiali e nessuno potrà più riconoscerti e non ti arrestano. Semplice. Cosa fa il virus? Si è levato gli occhiali. Per cui dopo 6 mesi è finito. Continua a levarsi, cambia le mutande, farà qualche altra cosa, non lo so. Ora, i vecchi vaccini, tanto vituperati, cosa facevano? Davano tutta la forma. Questo è un problema aristotelico, perché la forma, in termini scientifici, è l'invarianza delle relazioni espresse in termini matematici fra gli enti e i componenti del sistema complesso. Attenzione, la definizione scientifica precisa, perché vuol dire che, per esempio, gli angoli non cambiano. Il valore degli angoli e il rapporto omotetia, belle parole, ma oggi si è perso l'uso della lingua. A noi interessa che io riconosca la forma. Uno mi può dare anche la caricatura del professor Cacciari. Io lo riconosco anche grazie alla caricatura. Perché che fa la caricatura? Amplifica quella che in matematica si chiama la principal component analysis, mantenendo però le relazioni formali. Quindi questi vaccini sono... vanno a colpire un target, se io gli rilevo il target siamo fregati. Oggi, questa di stamattina, ve l'ho caricata dell'NIH, quindi l'Istituto Superiore di Sanità americano, quello serio, che dice l'immunità decade molto presto. Questa è in relazione anche alla contagiosità. Fai il Green Pass perché così mi assicuri che non contagi, ma è falso, perché il CDC ci dice, guardate, che i vaccinati infettano tale quale agli altri. Ma giustamente, voglio dire, nessun vaccino previene che il virus entri nell'organismo. È impossibile, ci vogliono le maschere di piombo. Ti dice, io evito che il virus ti produca malattia, è ovvio. Questo è Lancet, gente completamente vaccinata può portare, veicolare tanto virus Delta quanto uno non vaccinato. E la riduzione è addirittura in pochi mesi arriva fino al 50%, e guardate, paradossalmente i vaccinati hanno più virus dei non vaccinati. Altro tema bollente, ma però il vaccino aumenta l'immunità? Falso. Lo sappiamo dal primo anno di medicina, l'immunità naturale, quella che tu hai acquisito perché l'hai superata con le tue forze, come tutto ciò che avviene nella vita quando lo fai con le tue forze, è di gran lunga superiore. centinaia di milioni di persone infettate. Quanti si sono rinfettati ad oggi? Adesso non ci vedo, a agosto credo che erano 400 rotti. Il nulla eterno. Quindi produce un'immunità naturale potente, quindi non c'è bisogno di ridare il vaccino a questa gente. E a maggior ragione, se io ho avuto il Covid, perché il mio Green Pass non deve durare 12 mesi, ma me lo fai durare 6? Per converso, ma se è vero che il vaccino dura 6 mesi, perché il mio Green Pass dura 12? C'è le regole del gioco. L'immunità naturale sopravvive a quel vaccino. Ecco, non si rispettano le regole. Io ricordo che quando Prodi venne eletto, credo nel 2006, la prima cosa che disse, ecco, l'importanza di rispettare le regole, se lo dovrebbe ricordare. Reazioni avverse. Qui abbiamo un po' di problemi, perché le reazioni avverse, c'è quante sono? Beh, certo, se non le cerco non le saprò mai, perché non c'è farmacovigilanza attiva. Ma ci abbiamo qualche dato, qui vi potrei parlare a lungo, ma non vi voglio tediare, vi faccio un esempio tecnico, preciso, circostanziato. Chi parla? Sempre il Center of Disease Control, usa le armi della controparte. Incidenza delle miocarditi. Cominciamo a dire che, vedete, in Italia, mi dispiace, tutta una corrente politica di cui, com'è che si diceva prima, la gauche caviar, no? Ecco, si è inventato il concetto di droga leggera e droga pesante, che in termini scientifici non di niente. La droga è droga, poi può avere conseguenze di un tipo o di un altro, ma il meccanismo d'azione è l'interazione con il recettore. Le miocarditi non ci sono lievi o non lievi, la miocardite è miocardite. Poi, a seconda di tanti fattori, può evolvere e soprattutto tende a cronicizzare. Io do il vaccino, parliamo sempre di Pfizer, quindi è moderno, insomma. E vedete, abbiamo anche i dati degli altri dove il confronto è, imbarazzante, nel senso che gli altri hanno molto meno effetti collaterali. Pfizer, vedete che sopra i 50 anni, effetti di miocardite e pericardite nella norma. Questa è la differenza fra eventi attesi e eventi osservati. Parametro semplice e chiaro. Guardate un po' che succede ai giovani. Tra i maschi, nella fascia d'età 12 e 15, se io mi aspetto da 1 a 5, ottengo 117. Signori, di cosa stiamo parlando? Anche perché, badate, mentre io sopra i 50 anni, con il vaccino, vado comunque a ottenere dei risultati importanti, e attenzione, adesso li vediamo per voi. Al di sotto io non mi aspetto nulla, uno di 15 anni, non ce n'è uno che è morto, ma gli faccio avere 20-30 volte più miocarditi che non sono lievi. È ora di finirla, lieve, non lieve, questo si vedrà. Signori, questo è il Center of Disease Control di Atlanta, non è altra cosa. Vedete, questo è un andamento generale su tutta la popolazione americana, perché gli americani ce l'hanno un pregio: quando si mettono a studiare una cosa, studiano tutto, sono sistematici. Vedete che negli anni c'è un'impennata dei pericarditi e miocarditi in corrispondenza del periodo vaccinale. Vedete che Pfizer, Moderna e Janssen, la differenza straordinaria è come la seconda dose è catastrofica. Questa maggior ragione per i bambini, questa è Nature che dice, pensiamoci, non dobbiamo colpire i bambini. E dice, usare i bambini per proteggere gli adulti è contro qualunque principio di etica. Io sacrifico la mia vita pur di salvare quella di un bambino, non il contrario. Tra l'altro, mi pare che fosse Dante che diceva, guarda libertà che si cara, come ben sa chi per lei vita rifiuta. Qui abbiamo... In teoria noi, credo, la nostra generazione, siamo cresciuti con l'idea che per la libertà, per un'idea, per la propria fede religiosa, per quello che vi pare, uno può rinunciare alla propria vita fisica, che non è così importante. Invece questa società ci dice che tutto ciò che conta in fondo è solo la vita fisica. È per questo che bisogna fare di tutto per essere più belli, più così, più colà, ma vabbè. I vaccini non sono stati studiati in realtà per rispondere a queste domande. Questo è uno studio pubblicato dal British Medical Journal, uno dei 10 più most influential journals in the world, come si dice, uno di quelli che conta, e che ti dice che tanti parametri, cancerogenicità, danni sui bambini, sulle donne in grave, non sono stati presi proprio in considerazione nello studio. non è un'opinione. Ecco, current trials, gli studi correnti, non sono stati disegnati, costruiti per rispondere a queste domande. In più, in questi giorni, lo scandalo, che ho detto, gli esperimenti sono stati condotti con una serie di errori, non vi faccio l'elenco, e la trasparenza richiedere è fondamentale, perché non si assumono decisioni senza dati certi. Vado alla conclusione, spero di essere stato nei tempi. Ora, questa è la tabella del suo superiore, vi faccio notare, guardate l'ultima in basso a destra d'immagine, ci dice che c'è un beneficio certo sopra una certa età del vaccino, ma vedete che sotto i 50 anni non ci stanno morti né con l'uno né con l'altro. Ma allora perché ti devo fare il vaccino? Ma abbiate pazienza, perché come dice un grande proverbio ebreo, dove non c'è guadagno la remissione è certa, perché se io non ci guadagno pagherò qualcosa in termini di effetti collaterali. E comunque, quando ci dicono l'epidemia dei non vaccinati, questa è una frase del suo superiore. Negli ultimi 30 giorni, ottobre, 18% delle diagnosi, 27% ospedalizzazioni, 27% dei ricoveri in terapia intensiva e 37% sono dei non vaccinati, fra gli over 80, non vaccinati. Questo però vuol dire che il 75% di quelli che sono stati ricoverati erano vaccinati. Cioè, leggiamolo un po' al contrario. Perché ammettiamo che una bacchetta magica io elimino tutti i non vaccinati, brutti, sporchi e cattivi, giusto? Beh, siamo d'accordo su questo. E io devo spiegarmi perché ho comunque su 100 posti letto 70 di quelli che sono stati vaccinati al ciclo completo. Qualcuno mi deve spiegare queste cosette. Conclusione, il Green Pass non garantisce nulla sotto il piano scientifico. Poi se uno lo vuole usare per motivi politici, io non faccio il politico, non sono un filosofo, non sono nessuno, ma la conclusione è che in Germania hanno detto, beh, se ci abbiamo tutto questo, abbiamo dato troppa libertà anche ai vaccinati, non gli basta più vaccinarsi. Ma questa può essere un'idea valida, io non c'ho niente contro il campo di concentramento, intendiamoci. Io voglio capire. Ma vi rendete conto cosa scrive Corea Sera? Ai vaccinati troppa libertà. Straordinario. Fra un poco potranno andare in giro quelli che hanno fatto 18 vaccinazioni, che sono alti 2 metri, biondi con gli occhi azzurri, come me, per esempio. Dopodiché gli altri. Vabbè, mica tutti sono come me. Allora, che cosa voglio ricordare? Alcuni temi importanti anche per la ricerca e per la filosofia. Questa non è una malattia come le altre. Perché? Ma avrete tutti avuto l'influenza. Intanto vi ricordo sommessamente che in media in Italia l'influenza uccide dai 10 ai 25.000 persone all'anno. Negli ultimi 4 anni un articolo firmato da Ricciardi, che voi avrete imparato ad apprezzare in questi mesi, diceva che negli ultimi 4 anni, prima del 2020, erano morte 70.000 persone in Italia per l'influenza. Questo per dire che non esistono malattie innocenti. Benissimo. Qual è la caratteristica di un'influenza? Questa è una malattia che fa parte, come virus, dei virus influenzali. Benissimo. RNA si trasmette col respiro, ok. Qual è la caratteristica? Che anche quando ti va bene, ti fa venire il mocciolo, il mal di testa, un po' di mialgie, cioè qualcosa senti. Qui la cosa straordinaria è che invece il 97% dei positivi non c'ha neanche, dice, sai, ci ho avuto un malessere, no, niente. Questo a noi ci pone un problema, perché poi quando invece becca quelli che hanno gli 80 anni e hanno più di una comorbidità, escono fuori cose straordinarie, la tempesta citochinica, la sindrome ipercoagulativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il virus di per sé non è forte, ma, come si dice a Roma, passa l'angelo e lascia il segno, cioè innesca una reazione che è di tipo autoimmune. Questo ci dice che dall'inizio avremmo dovuto concentrarci non come se fosse una malattia infettiva, ma una malattia di deregolativa, una malattia autoimmune, fare molto di più per le terapie, concentrarci sugli anziani e bla bla bla. È proprio l'obiettivo. Non si comporta come una malattia infettiva, anche se si diffonde come tale. Secondo, l'Italia è la patria di tante cose, fra cui mi piace ricordare Morgagni e Andrea Vesalio. Vesalio è il primo che ha introdotto l'anatomia sistematica normale, Morgagni è quello che ha inventato l'anatomia patologica. Senza di questo la medicina sarebbe rimasta alle pozioni di Galeno. Non voglio parlare male di Galeno, sia ben chiaro, attenzione. Bene, a noi ci hanno comportato, questa situazione ci ha portato a fare 300-400 anni indietro, perché grazie al ministro Speranza, scusate se l'ho nominato, e questa è una direttiva che, secondo questa nuova teoria filosofica che viene dagli Stati Uniti, del nudge, cioè la spinta dolce, no? Dice, ma io non è che proprio proibisco, però ti sconsiglio in tutti i modi come ministero, e chiaramente io sono un poraccio, lavoro al policlinico, non mi chiamo Cacciari, non so nessuno, se vengono da me mi rovinano, e mi sconsigliano di fare le autopsie. Ma non abbiamo fatto autopsie, e se io non faccio autopsia, è come se andassi dal mio meccanico e gli dicessi, riparami la macchina, ma mi raccomando, non apri il cofano, attento, che te denuncio. Signori, ma sono io che sono impazzito o sto su scherzi a parte? Adesso ci arriviamo. Qualcuno le ha fatte e qualcuno ha combattuto, perché vede, lei parla con uno che il 20 marzo 2020, quando voi neanche sapevate che erano ste cose, su questo ha scritto su tutti i giornali. Attenzione, io ho fatto una prima relazione su questo al Copasir a febbraio, dove ho cominciato parlando da dove era nata l'origine. Non è il tema di oggi, ma è un tema importante, perché dire che è uscita fuori per un errore da un laboratorio è un fatto positivo, perché un errore si può sempre riparare. Dire che è uscita fuori perché si è sconvolto l'equilibrio fra uomo e natura è la scusa per autorizzare, ecco, questa sì, un'emergenza continua, e introdurre qualunque modifica, perché altrimenti ogni anno avremo una nuova epidemia. State attenti che l'obiettivo non è fare vaccinare, l'obiettivo è imporre a tutti il Green Pass, va rovesciato. Finisco dicendo, perché mi sento a disagio, perché a me hanno insegnato che il dubbio, vero o no, è questi scritti due anni fa, perché il dubbio è essenziale per la scienza, questa è la morte di Socrate. Bene. Poi qualche giorno fa su Nature esce, gli scienziati non devono alimentare la macchina del dubbio, perché siamo in piena teocrazia scientifica, che è quella che dicono ovviamente nelle TV. Gli spazi sono scarsi. Voglio dire, forse non ve ne siete accorti, ma dentro l'università c'è un clima da Gestapo. Poi la situazione è difficile, perché dice, faccio le autopsie. Non è mica così semplice. Per fare l'autopsia ci vogliono autorizzazioni dei magistrati, delle strutture, ci vogliono i fondi. Non so se... Sì, vabbè, la devi... Sì, però... Dipende da ospedale a ospedale. Quando uno arriva al Policlinico della Sapienza, che è stato militarizzato per 2 anni, militarizzato vuol dire, signori, che noi abbiamo smesso di fare chirurgia, di fare diagnosi, di fare tumori, tutto trasformato in unità COVID. Ma lei pensa che era una cosa semplice? Non era semplice. Comunque oggi questa cosa l'abbiamo superata, e vada alla conclusione, perché tutto questo per dire, intendiamoci, il risultato, la scienza ha poche certezze. Su quelle poche certezze sappiamo che la verità è un processo di tipo asintotico, come direbbero i matematici. Cerchiamo di avvicinarci, non ci innamoriamo delle teorie. Uno si innamora delle donne o degli uomini, di quello che, ma non si innamora delle teorie, perché le teorie ti tradiscono. Bene, ci avviciniamo piano piano, cerchiamo di trovare soluzioni convenienti. Mi pare che non c'è nessuno spazio, perché nessuna accademia ha detto, oh, sai che facciamo? Organizziamo, facciamo un convegno, discutiamo. Vi faccio un esempio. Il governo ha assegnato l'incarico di fare la valutazione statistica a una fondazione privata che è pagata per il 50% dei soldi dei cinesi. che è la Fondazione Kessler, di che stiamo a parlare. Io ho fatto una proposta a suo tempo e dissi sì, di, sì è proprio, è certo, amici degli amici,
cioè,
vengono tutti da una certa famiglia, ma adesso di questo ne parliamo. Ma voglio dire, io ho fatto una proposta banale, dissi scusate, prendiamo 5 istituti di statistica delle principali università italiane, mettiamo 2 professori per ogni università, insieme troveremo qualcosa. L'ho fatto io privatamente, abbiamo lavorato, il mio è un gruppo multidisciplinare e stiamo producendo, adesso usciremo con questo lavoro sui trend di mortalità. Ma perché mi devo basare su una fondazione quando abbiamo tra l'altro una grande tradizione italiana di studio su questi temi? Ecco, domande, non perché io abbia, ripeto, la verità in tasca. Sono dubbi, sono elementi di certezza. Abbiamo bisogno su questo di ricostruire una interpretazione. Certo non in TV, e ricordo solo, questo era giustamente Descartes, che ci ricorda che il dubbio è l'inizio di ogni vera conoscenza, mentre il nostro Machiavelli ci dice che di certezze vive solo il principe. E purtroppo siamo in questa triste, tristissima situazione. Grazie.